bersagli ed iter delle stoccate. In alcuni capitoli abbiamo contingentemente parlato del raggiungimento dei colpi sui bersagli. Qui di seguito riassumiamo e specifichiamo più in profondità questo argomento. L'idea di bersaglio non può prescindere da quella di un'ideale traiettoria da seguire per raggiungerlo. Se ciò già vale per un bersaglio fisso al quale poter tirare liberamente, come ad esempio nel tiro a segno, figuriamoci nella scherma, dove la superficie da colpire è pressoché in costante movimento, oltre ad essere attivamente vigilata dal braccio armato che si propone il compito di difenderla. Quindi, nell'iter che una stoccata deve compiere per poter raggiungere un bersaglio, possiamo distinguere una fase spaziale, una fase tecnica di intervento sulla difesa avversaria e infine una fase di impatto su una superficie corporea. La prima, quella spaziale, consiste nel riuscire a coprire tutta la misura che separa i due contendenti, partendo da quella esistente all'inizio dell'azione e tenendo conto che l'avversario, sull'incalzare dell'avanzata, può decidere di arretrare. A questo proposito, lo schermidore può ricorrere allo sviluppo di un'azione camminando, ovvero facendo precedere l'affondo da un passo avanti. Le configurazioni spaziali possibili potranno essere misura dal lungo su un avversario che non retrocede, misura camminando su un avversario che retrocede, misura camminando da lunga misura su un avversario che non retrocede, misura camminando da lunga misura su un avversario che retrocede. Comunque sia lo spazio, sarà ripartito ulteriormente in zona d'eventuale avvicinamento, zona di interlocuzione con l'avversario, la sua difesa, e una volta sorpassata questa zona, zona di percorrenza dello spazio residuo per raggiungere il suo bersaglio. La fase tecnica è quella che consiste di superare il potenziale sbarramento difensivo che il braccio armato dell'avversario può mettere in atto. Può realizzarsi con la massima sorpresa tramite la botta dritta, può avvalersi di un intervento sul ferro antagonista con battute o legamento seguito da colpo, può risolversi in una cavazione, può avvalersi di una o più finte o in feno, approfittando di situazioni particolari, sviluppare le dinamiche delle cosiddette azioni ausiliarie. Tali attività, come appena sopra ricordato, potranno precedere lo spostamento in avanti, se i contendenti si trovano a giusta misura, oppure essere realizzate con un attacco camminando dopo un'iniziale fase di avvicinamento all'avversario. In ultimo c'è la fase di impatto del colpo sul bersaglio. A questo proposito è ovviamente necessario distinguere tra colpi di punta e colpi di lama. Nel primo caso la superficie di contatto sul bersaglio è molto esigua, appunto la testina della punta elettrificata, mentre nel secondo è piuttosto estesa, tutto il segmento rappresentato dalla lunghezza della lama. Quindi, per le stoccate portate con la lama, ci sono molte più opportunità spaziali di impatto rispetto a quelle portate con la punta. Per di più, queste ultime, contrariamente a quella di lama, hanno anche il problema di esercitare una certa quantità minima di pressione sulla molla affinché il colpo venga segnalato secondo i parametri stabiliti dal regolamento. Ma per poter schiacciare una molla, il fatto implica che la superficie della testina deve essere in un certo rapporto rispetto al piano della superficie del bersaglio. Se la punta non trova una resistenza di forza maggiore rispetto a quella della pressione esercitata, c'è il pericolo che essa scivoli via senza raggiungere il prescritto grado di pressione e quindi senza originare la segnalazione del colpo. Tale resistenza può essere assicurata o da una sufficiente angolazione tra la superficie impattante e quella d'impatto, oppure da un ancoraggio procurato da un rilievo di questa superficie, tipo una piega della divisa o del guanto. Se mettiamo in relazione queste osservazioni con il fatto che la maggior parte dei bersagli dello schermidore, soprattutto il suo tronco, non è perpendicolare alla linea d'attacco, bensì solo modestamente angolato, ne scaturisce la preoccupazione che tirando il colpo con traiettoria rettilinea parallela alla linea direttrice, esso abbia poche probabilità di raggiungere in modo idoneo il bersaglio avversario. Spezzando al posto la linea del braccio armato, sarà quindi utile ricorrere ad opportune angolazioni che garantiscano migliori probabilità di impatto utile sulle diverse superfici corporee nemiche. Per ultimo, ci resta da fare alcune considerazioni sulla traiettoria dei colpi, ovvero sul tipo di spostamento spaziale che l'arma dell'attaccante deve compiere per raggiungere il bersaglio dell'avversario. Anche a questo proposito si ripresenta la bipartizione che abbiamo citato poco sopra, la traiettoria di un colpo vibrato con la lama rispetto a quello portato di punta. Con la lama si può colpire di sciabolata, cioè portando direttamente il ferro sul bersaglio, difendente, svincolandosi prima da un legamento dell'avversario, di molinello e o di traversone, cioè tramite una torsione del pugno armato. Con la sciabolata, tramite l'allineamento del braccio armato, la traiettoria del ferro sarà inizialmente rettilinea, per poi culminare con un movimento di oscillazione in avanti della lama grazie ad un movimento repentino del polso nella stessa direzione. Con il fendente, la strada percorsa dalla lama sarà del tutto diversa, in quanto per liberarsi dal legamento messo in opera dall'avversario, essa prima dovrà oscillare all'indietro per poi andare sul finire a bersaglio con le stesse modalità della sciabolata. Con il molinello, che serve a disimpegnarsi da particolari posture spaziali, tipo la parata di prima, la traiettoria prima segue un movimento semicircolare per poi risolversi nella solita sciabolata finale. Con il traversone, che è una singolare modalità di risposta dalla parata di quinta, lo spostamento avviene in senso rotatorio secondo le lancette dell'orologio dall'alto verso il basso per poi riposizionarsi nella postura di guardia. Anche per quello che riguarda i colpi portati di punta esistono varie possibili traiettorie. Innanzitutto quelle lineari, dove la punta, grazie al raddrizzamento completo del braccio armato, percorre il minor segmento spaziale che congiunge idealmente il punto iniziale di partenza con quello di arrivo sul bersaglio avversario. In secondo luogo, quelle semilineari, dove l'angolo al posto, impostato per entrare sotto le parate dell'avversario, spezza il braccio armato in due parti distinte, costituite appunto dal braccio e dall'arma. A seguire quelle di coupé, dove l'esigenza di svincolarsi dal legamento dell'avversario in modo alternativo alla cavazione porta il ferro prima ad oscillare all'indietro, come il fendente nella sciabola, per poi raggiungere il bersaglio descrivendo nello spazio un arco di circonferenza. Infine quelle di fuetto, dove la traiettoria è sempre rappresentata da un arco di circonferenza, ma il movimento del braccio armato, a differenza del coupé, è subito in avanti, accompagnato da un modesto arretramento solo della punta, necessario per vibrare il colpo di frusta con il polso. A conclusione dell'argomento, vorrei mettere a confronto le due modalità principali di tirare il colpo, quella lineare e quella di fuetto. Come spesso accade in entrambi i casi, lo schermidore si trova di fronte simultaneamente a vantaggi e svantaggi, per cui saranno solo le diverse contingenze e la sua libera scelta a farlo propendere per una o per un'altra soluzione. Ricordando e ribadendo ancora una volta che la vera ricchezza tecnica di un tiratore è quella di saper sempre alternare all'occasione azioni e colpi diversi. Così è indubbio che una stoccata lineare risulterà più sicura per quello che riguarda l'impatto sul bersaglio, ma giacendo sulla sua traiettoria per un periodo maggiore rispetto al fuetto sarà più facile e prevedibile preda della difesa avversaria. Per contro, il colpo lanciato di fuetto svilupperà una velocità maggiore e descriverà traiettorie più inconsuete, aggirando e rendendo anche vane alcuni tipi di parata. Tuttavia, pagherà pedaggio sulla precisione del colpo, anche nell'ottica del rispetto del tempo minimo di contatto necessario per la registrazione della stoccata, soprattutto nel fioretto. In conclusione, l'iter di ogni stoccata diviene nella sua applicazione il complicatissimo risultato di una lunga serie di rapporti spaziali e temporali. A questo proposito, non aveva torto Pitagora, che vedeva tutta la realtà ridotta a numero. Coordinate spaziali della misura, coordinate spaziali dei movimenti del braccio armato dell'attaccante, di quello che difende, del bersaglio sul quale è indirizzato il colpo, d'attacco o quello di risposta oppure di uscita in tempo, scansione cronometrica dei tempi della determinazione d'attacco, di difesa, di controffesa. Insomma, una specie di insieme intricato di valori da tenere costantemente sotto controllo, come fa un pilota d'aereo sul suo quadro di comando durante la conduzione del velivolo. Gran parte dell'esito finale di ogni stoccata dipende appunto dalla capacità dello schermidore di impostare, di sorvegliare, correggere e adeguare questi valori in relazione agli istanti topici di un'azione d'attacco o di difesa, ovviamente sia propri che dell'antagonista. Nel corso della propria crescita tecnica, l'evoluzione di un tiratore consiste nel demandare tali funzioni di controllo progressivamente alla sfera del suo subconsciente, al fine di poter incentrare tutte le proprie energie mentali sulla tattica d'assalto, ovvero sulla scelta, la programmazione, la realizzazione esecutiva e soprattutto la verifica finale del colpo ritenuto più idoneo per prevaricare l'avversario. Una specie di bipartizione dei compiti di comune dei sistemi informatici. Una RAM, cioè la Random Access Memory, che ha il compito di far girare i programmi, allocazione spazio-temporale delle azioni, e una parte che contiene appunto i programmi da utilizzare, cioè le azioni schermistiche vere e proprie.